velocità vengono cambiati, vengono mossi qua e là, però l'idea è, non ho parlato con Tony, domani magari, forse, con gli uomini andremo a mangiare domani, poi sentiremo e gli uomini finire il nostro anno. Martedì ci incontreremo per la preghiera sia al mattino alle 8 e sia alla sera alle 8 e mezza. Al lago di Ranco, e andremo subito dopo la chiesa, a 40 minuti più o meno, a passare la giornata insieme. Anche lì finiremo l'anno delle attività degli adolescenti. Cosa dovete portare? Bibbia, costume e un panino, va bene? Ecco, quelle sono le cose da ricordare. Riunione di membri, ricordo a tutti i membri, ai futuri membri, da essere, come dire, accettati. Subito dopo ci fermeremo qui per la nostra riunione, abbiamo delle cose da cui parlare. Ordineremo le pizze, non so se non l'avevo detto, avete già capito che il mio dono spirituale non è l'organizzazione, giusto? C'è qualcuno che l'ha capito già. Comunque, l'idea è di rimanere qua e mangiare la pizza, ordinandola dalla pizzeria degli arabi, che loro sì che lo ordinano. Lo porteranno la domenica, ok? Domenica, sì, culto è sempre alle 10:30, ok? Rocio? Sì? Ah, ok, 15 giorni. Ok. Il 24, ok. Vorrei chiedere a Enzo se puoi pregare per Rocio, per il suo viaggio che farà. Bene. Sì, pregheremo.
Signore Santo, Signore, tu sei buono, Signore.
Sì, Signore.
Tu, Signore, ci guardi ogni momento, ogni giorno, Signore. Mm-hmm. Signore, voglio pregarti per mia sorella Rocio, Signore.
Sì, Signore.
Sorella, Signore.
Grazie, Signore.
Ti prego, Signore, di proteggerla nel suo viaggio.
Amen, Signore. Sì, Signore.
Ti prego di accompagnarla, Signore, in ogni sua attività. Che tutto sia svolto, Signore, nel miglior dei modi.
Amen, sì, Signore.
Tu sei sempre, mio Signore, perché tu sei perfetto in ogni cosa, Signore. E noi possiamo solo inginocchiarci e lodarti, Signore.
Amen, sì, Signore.
Per tutto quello che tu fai per noi, Signore.
Gloria a te, Signore.
Ti prego, Signore, di starle sempre vicino, Signore. Prego di far sentire sempre la tua voce a lei, Signore, mm-hmm. di consigliarla, di accompagnarla, di non lasciarla mai sola.
Amen, sì, Signore.
Lei ti ama, Signore, e ti guarda in ogni momento.
Sì, Signore.
E noi tutti della Chiesa, Signore, mm-hmm. pregheremo per lei.
Amen, sì, Signore.
L'unica soluzione è sempre solo rivolgersi a te.
Amen, Padre.
E non ad altre cose.
Sì, Signore, Gesù.
Ti amiamo e ti ringraziamo infinitamente, Signore. Tu sei il nostro Re, nel nome di Gesù.
Amen, amen. Bene, che Dio ti benedica nel tuo viaggio, sorella. Bene, noi siamo nel libro di Levitico. Se volete andare al capitolo 4 questa mattina, voglio leggere dall'1 al 12 per entrare nella materia di quello che sarà il brano principale. Poi prenderemo spunto per ricevere dal Signore quello che intende darci. Levitico 4 dell'1 al 12 dice così: il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro, quando qualcuno avrà peccato per errore e avrà fatto qualcuna delle cose che il Signore ha vietato di fare, se colui che ha peccato è il sacerdote che ha ricevuto l'unzione in tal modo ha reso colpevole il popolo, egli offrirà al Signore per il peccato commesso un toro senza difetto come sacrificio espiatorio. Condurrà il toro all'ingresso della tenda di convegno davanti al Signore, poserà la mano sulla sua testa e lo sgozzerà davanti al Signore. Poi il sacerdote che ha ricevuto l'unzione prenderà del sangue del toro, lo porterà dentro la tenda del convegno, intingerà il dito nel sangue e aspergerà quel sangue 7 volte davanti al Signore, segno di perfezione o completezza, di fronte al Signore, alla cortina del santuario. Il sacerdote quindi metterà di quel sangue sui corni dell'altare dell'incenso aromatico, altare che è davanti al Signore nella tenda di convegno, e spargerà tutto il sangue del toro ai piedi dell'altare degli olocausti, che è all'ingresso della tenda di convegno. Toglierà dal toro del sacrificio per il peccato tutto il grasso che copre l'interiore e vi aderiscono, i 2 rognoni e il grasso che c'è sopra e che copre i fianchi, la rete del fegato da staccarsi insieme ai rognoni, nello stesso modo in cui queste parti si tolgono dai bovini del sacrificio di riconoscenza. Il sacerdote lo farà bruciare sull'altare degli olocausti, ma la pelle del toro e tutta la sua carne, non la testa, le gambe, l'interiora e gli escrementi, cioè tutto il resto del toro lo porterà fuori dall'accampamento, in un luogo puro dove si gettano le ceneri e lo brucerà con il fuoco su della legna sopra il mucchio delle ceneri. Diamo attenzione alla parola di Dio questa mattina. Signore, grazie per la tua parola, grazie perché essa è vita. Sì, anche il Levitico è la nostra vita, è la nostra vita spirituale, Signore, che ci viene consegnata, la grazia viene conferita a noi attraverso le parole delle tue scritture. Ti prego di istruirci, ti prego di ammaestrarci e di rivelarti a noi, Signore, non per ricevere qualche, come dire, concetto intellettuale, ma affinché arrivi al nostro cuore e che ci sia, Signore, l'opera dello Spirito che ci trasforma, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Da quando il mondo ha avuto inizio, l'uomo ha sempre cercato di aggiustare il suo problema. Cos'è che non va nell'uomo? Subito dall'inizio, l'uomo si è reso conto che qualcosa non andava in lui, nel mondo, e ha cercato di aggiustarlo. E cosa ha fatto l'uomo? Ha messo tutto il suo ingegno, tutta la sua capacità per risolvere il problema che l'uomo, neanche lui stesso, riesce veramente a diagnosticare e ovviamente non riesce neanche a dare una correzione al suo problema. Magari se pensiamo alla storia più recente, pensiamo ad alcune dei metodi che l'uomo ha cercato di aggiustare il proprio problema. Potremmo subito pensare a 3, sarebbero altri, ma pensiamo alla psicologia, per esempio. L'uomo vede un problema e dice: cerchiamo attraverso la psicologia di aggiustare il problema dell'uomo. La psicologia moderna sicuramente ha avuto suo inizio con Sigmund Freud, che lui pensò che il problema dell'uomo era perché c'erano sotto la sua coscienza delle forze nascoste a lui che dovevano essere corrette, no? E inventò la psicoterapia per cercare di arrivare a queste forze che giacciono latenti nelle menti delle persone per aggiustarli. La psicologia è stato un fallimento totale. Lui, quando morì, sua sorella Anna Freud continuò portando avanti il suo testimone e gli furono consegnati 4 bambini per aggiustare questi bambini. Una sua amica disse: usa la tua psicoterapia, Anna, per correggere i miei bambini. Mentre erano in casa di Anna Freud, uno si è suicidato, gran risultato, vero? E un altro si è suicidato 50 anni dopo. Perché? Perché quando tu scavi nella coscienza e nel cuore dell'uomo depravato, devi essere pronto per quello che troverai, giusto? Un'altra soluzione che l'uomo ha cercato di portare è l'ideologia. L'ideologia non è altro che quando una persona, magari con grande carisma, grande intelletto, ha un'idea e dice: ah, con questa idea adesso risolveremo il nostro problema. Porteremo il paradiso sulla terra. Comunismo, capitalismo, socialismo. Il fallimento è stato mitico della ideologia. Hitler, che venne con la sua ideologia del Terzo Reich, doveva durare 1000 anni, non è durato neanche 1000 giorni. Un altro uomo, H.G. Wells, che è stato un uomo famoso nell'Inghilterra,
dopo la prima guerra mondiale, lui disse: adesso stiamo entrando in un periodo di futuro con una prospettiva che non ha limiti. E disse: stiamo per arrivare all'età dorata. Passarono 5 anni e lo stesso autore scrisse un libro chiamato L'uomo agli sgoccioli. E lui disse che l'unica speranza per l'uomo dopo la seconda guerra mondiale, eccetera, eccetera, era che fosse rimpiazzata di un'altra razza superiore. Questo è dove è arrivato H.G. Wells. Un altro approccio è stato quello della sociologia. La sociologia, sempre partendo dalla prospettiva orizzontale, l'uomo che cerca di aggiustare il problema dell'uomo agendo sull'uomo, non è tanto lo studio del comportamento individuale dell'uomo, non è neanche una ideologia, perché questa sociologia è sicuramente l'attrezzo più usato dall'uomo moderno ai nostri tempi. Nel XXI secolo non vogliamo più sentir parlare dell'ideologia, non vogliamo altre grandi idee di come possiamo portare il paradiso sulla terra in base all'esperienza del XX secolo. Ma la sociologia è più un'idea di dobbiamo cambiare i mobili nella vita degli uomini e delle donne. Dobbiamo creare gli asili nidi giusti per i bambini, dobbiamo correggere, diciamo, l'età della pensione, dobbiamo aggiustare il lavoro ed è cambiare i mobili per portare all'uomo almeno al benessere mentre si trova sulla terra. E la sociologia è quello che sta usando la Unione Europea con la sua ossessione con statistiche e dati e con correnti di immigrazione, cerca di spostare i mobili per almeno cosmeticamente migliorare l'esperienza dell'uomo sulla terra. Ma chiunque passi più di 30 secondi a riflettere sull'Unione Europea vede che la cucitura si sta proprio slegando davanti ai nostri occhi. E vediamo di nuovo il tentativo dell'uomo di aggiustare il problema dell'uomo cade in fallimento. L'uomo propone la propria lettura delle cose e poi offre la soluzione, come dice Geremia 6,14. Il Signore dice: essi curano alla leggera la piaga del mio popolo. Sono tutte correzioni cosmetiche, superficiali, un tentativo dell'uomo di curare alla leggera e non trova l'uomo la cura giusta per il suo vero problema. Ma Dio ci ha dato la risposta. Dio ci ha dato la risposta al problema dell'umanità. E non è qualcosa che bisogna avere comunione con qualche intelligenza superiore o bisogna fare chissà che passi di meditazione per l'illuminazione. È nel libro di Levitico. Ci è stato dato più di 2500 anni fa la risposta al problema dell'uomo. Non è un problema, e questo è quello che ci dice il libro del Levitico, non è un problema orizzontale, non è un problema di aggiustare i mobili nella nostra esperienza, non è un problema che l'uomo possa aggiustare da se stesso, è un problema verticale. Questo è il problema dell'uomo. È un problema che ha non con altri uomini, non neanche con se stesso, è un problema da risolvere con l'Iddio dell'universo. Perché l'uomo ha scelto di distaccarsi dall'unica sorgente di vita, di gioia, di soddisfazione che viene verticalmente attingendo dal Signore e ha cercato in tutte le aree orizzontali. In realtà non ci sono chissà quante variabili per risolvere il problema, ci sono realmente due. Un approccio è centrata sull'uomo. E l'altra è centrata su Dio. E puoi ridurre tutte le spiegazioni e tutti i modi di risolvere il problema dell'uomo in questi due approcci. E la Bibbia è radicalmente Dio-centrica, non uomo-centrica, Dio-centrica. E a meno che tu fai conto che questo universo gira intorno all'Iddio dell'universo che ha sempre esistito, che abita nell'eternità, tu non arriverai mai né a diagnosticare né a risolvere il problema dell'umanità. Ma ci viene rivelato qua, nel libro del Levitico. Il libro del Levitico ci dice che c'era un varco infinito tra l'uomo e tra Dio, questo Grand Canyon infinito, e che qualcuno doveva varcare questo canyon per riconciliare Dio e l'uomo. Perché senza quello che ci dice Levitico, Dio e l'uomo sono irriconciliabili. Non possono essere riconciliati. E questa mattina voglio guardare in più dettaglio come Dio ha risolto definitivamente il problema attraverso il libro di Levitico. E voglio che prima di tutto vogliamo scavare in 3-4 parole, se abbiamo tempo, per vedere come Dio ha risolto il problema dell'umanità in modo verticale. Prima di tutto vediamo in versetto 4, vediamo qua l'individuo. Se un sacerdote sarà sacerdote, dice, condurrà all'ingresso della tenda di convegno davanti al Signore, poserà la mano sulla testa e lo sgozzerà davanti al Signore. Ora, alcuni di voi non siete stati con noi per gli altri messaggi sul Levitico, non ho tempo di ridire tutto quello che abbiamo detto, ma tutto questo che leggiamo sono delle parabole, sono delle illustrazioni dell'opera di Cristo principalmente e di altre realtà spirituali che l'uomo ha bisogno di ascoltare in questi termini. Se Dio ci avesse parlato con un linguaggio suo, non saremmo mai arrivati a poter capire come Dio ha risolto il problema dell'uomo. Ma Dio con la sua accondiscendenza ha sceso e ci ha parlato attraverso queste immagini. Sangue, tori, altari, eccetera, eccetera. E qua vediamo che quando uno pecca, se un sacerdote sarà il sacerdote, dovrà condurre il toro all'ingresso e poi dice che lo sgozzerà davanti al Signore. Focalizza la parola sgozzerà. Sgozzerà. Poserà la mano sulla testa e lo sgozzerà davanti al Signore. Magari noi non ci rendiamo conto di tutto quello che era il mondo intorno al tabernacolo e al tempio. Io sono stato in California dove mio zio aveva una fabbrica o macellaio di polli. E mi ricordo che ci ha portato lì una volta, io pensavo di vedere chissà che polli, piume dappertutto. Ma quello che ho visto era il pollo vivo che entrava da questo lato della fabbrica e usciva la confezione da questa parte. E io mi chiedevo, ma cosa è successo in tutto questo mezzo? I polli, cosa gli è successo? Poi me l'ha spiegato mio papà. E mi sono rattristato per i polli. Però vedi, tante volte noi non associamo queste idee, ma il tabernacolo e poi il tempio era un vero macellaio. Era un vero macellaio dove questi animali venivano sgozzati davanti al Signore. E non l'avevo mai notato prima, ma dice che ogni individuo sgozzerà il suo animale davanti al Signore. Non so se l'avevate mai notato. Immagina, c'è un uomo, una donna, magari un giovane, che ha visto partorire questo animaletto, l'ha visto crescere. Ci saremmo affezionati magari all'animaletto, all'agnello, alla capra. E arriva quel giorno in cui quella capra che è la più bella di tutte, neanche una macchia, ho peccato, devo prenderlo io stesso, devo poi prendere il coltello e lo devo sgozzare. Deve essere ucciso. Questo gesto è ricco di simbolismo che potremmo sicuramente scavare. Il fatto di posare le mani sulla sua testa, vediamo in Levitico 16, non andate a vederlo, dice che quel capro porterà su di sé tutte le loro iniquità in una regione solitaria. In quel gesto di posare le mani, la colpa veniva trasferita sulla capra o sull'animaletto e veniva tolto via. E quanto ci parla, non è vero? Quanto ci parla di colui che secondo Isaia 53,4 erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si è caricato. Lo vedete? C'è la risposta qua, in come il Signore si è rivelato attraverso il Levitico. E quando pensiamo a Cristo, pensiamo al sacrificio che Dio non ha permesso ad Abramo di fare. Vi ricordate? Stava per sgozzare suo figlio. E Dio ha detto, no, non lo sgozzerai. Ma in quello stesso monte, in quella stessa collina, Monte Moria, Golgota, un altro padre non si è fermato quando è arrivato il momento di sgozzare suo figlio unigenito, Gesù Cristo. Nessuno le ha fermato la mano, il coltello è entrato fino alla fine. Apocalisse 5:6 dice, vidi in mezzo agli anziani un agnello in piedi come immolato. Immaginate la visione di Giovanni, come sgozzato. Vidi un agnello come sgozzato. Che orrore, no? Che visione. Ma noi tante volte non ci rendiamo conto di quello che stiamo veramente predicando e dicendo quando diciamo di essere cristiani. Quando spieghi i dettagli del cristianesimo a una persona che non ha interesse, subito ti rendi conto di una cosa. La conversione è un miracolo. È un miracolo. Tu cominci a parlare a una persona che non ha un cuore rigenerato del Figlio di Dio che è stato sgozzato per i miei peccati, cosa puoi aspettarti? Derisione, insulti. Ma è quello che dice la parola ed è quello che noi crediamo. Gesù è stato sgozzato, è stato riversato su di lui l'ira che meritavamo noi. Se togli l'offesa, se togli quella spina, quel dardo del Vangelo, stai togliendo il miracolo. Stai togliendo il miracolo. Per quello quando noi leggiamo in 1 Corinzi 1:23, noi predichiamo Cristo crocifisso, immollato, sgozzato. Per i giudei è scandalo, per gli stranieri, cioè per tutto il resto, è pazzia. Sei stato chiamato pazzo perché tu dici io sono salvato perché un uomo 2000 anni fa è stato sgozzato su Golgota, ma tu sei pazzo. Gloria a Dio, stai predicando il Vangelo. Se invece hai un altro Vangelo e che la gente dice, sai, ha senso quello che mi stai dicendo. È completamente ragionevole che Dio Padre abbia scelto di sgozzare suo figlio per la mia salvezza. Vuol dire che ti sei perso un pezzo. Perché se togli l'offesa, stai togliendo il miracolo. Isaia 53:10, Dio Padre ha voluto stroncarlo, sbranarlo, ucciderlo. Gli esseri umani, Atti 2:23, lo hanno inchiodato sulla croce. E l'hanno ucciso. Credi in un Salvatore sgozzato questa mattina? Portato alla porta della tenda del convegno e sgozzato. Lo sgozzamento del Figlio di Dio ha un altro significato per te e per me. Pensa alla vittima sgozzata. E questo per me è uno dei punti che la Chiesa moderna ha più bisogno di sentire. Perché quando Cristo è morto, quando Cristo è stato sgozzato, ti rendi conto che anche il corpo della morte è stato sgozzato? Ti rendi conto che il vecchio uomo che era nella tua vita, che ti faceva stare male, che porta ogni tipo di insoddisfazione, ogni tipo di infelicità, è stato sgozzato anche lui? C'è un libro che è scritto che si chiama La morte del peccato nella morte di Cristo. E noi non pensiamo spesso a questo quando dice in Romani che noi siamo stati uniti a lui in una morte simile alla sua, una morte crudele, una morte talmente barbara, direbbero alcuni. Noi siamo stati uniti a lui nella morte. E in quella unione cosa ci dice la parola di Dio? Il corpo di peccato è stato sgozzato. Non porta gioia a nessuno questa mattina? Il corpo di morte, quella parte di me che mi fa fare tutto quello che è contrario alla volontà di Dio, è stato ucciso, è stato sgozzato. Romani 6:6, siamo stati uniti a lui in una morte simile alla sua. E quando pensi alla morte di Cristo, sì, è vero, ci vengono le sensazioni, ci vengono il pianto di dire, Signore, perché hai avuto tanta misericordia? Ma questa parte ce la dimentichiamo a volte. Grazie, perché su quella croce il mio vecchio uomo è stato ucciso. Quanto odio quel vecchio uomo che è in me. Ma tanti di noi non viviamo così. Lasciamo che il vecchio uomo viva e cammini con piena libertà. Con piena libertà. Come dice Paolo, dice, fate conto di essere morti al peccato. È successo una volta, se sei in Cristo, il corpo di morte è stato ucciso e la vita tua giornaliera di fare conto del fatto che quel vecchio uomo, quello schifoso verme, è morto. Non è più potente in te. Ma ce lo dimentichiamo. E per questo stiamo male. Per questo viviamo irritati. Per questo viviamo frustrati. Perché il vecchio uomo ha ancora dei legami a questo mondo che quando li vengono tolti soffre. Giusto? Arriva la notizia che devi rimanere più al lavoro. E il vecchio uomo cosa fa? Si ridisce. Ma il vecchio uomo è morto. Dovresti anzi esultare nell'opportunità che Dio ti sta dando di sgozzare quel vecchio uomo e dire soffri. Voglio pestarti, vecchio uomo. Voglio sgozzarti ancora di più. Quando ti viene quella sensazione da parte del tuo vecchio uomo, quanto faccio schifo, quanto sono deplorabile. Permetti che quella sensazione cresca, non la sminuire. Permetti che la sensazione di dire tu non sai, vecchio uomo, quanto fai schifo. E io non so neanche adesso l'inizio di quanto è deplorabile e depravato il vecchio uomo. E io prendo il coltello e lo uccido in quel momento. Stiamo male soltanto quando cadiamo in questa mentalità. Quando diamo importanza a noi stessi. Solo lì. E se noi impariamo a coltivare, a praticare l'autodimenticatezza, a me Dio mi sta dando tanto con questo concetto, l'autodimenticatezza, il dimenticarsi di noi stessi completamente, l'abbandono di ogni nostro desiderio, l'abbandono di ogni pensiero, l'abbandono di ogni desiderio di successo. Signore, abbassami, abbassa il vecchio uomo, uccidilo, sfrutta i momenti in cui tu puoi far arrabbiare il vecchio uomo. Perché solo così ti renderai conto, lui ancora, devo sgozzarlo, devo ucciderlo. Però la Chiesa moderna, purtroppo, fa fatica a imparare questa lezione, la benedizione dell'autodimenticatezza. Fa fatica a capire la benedizione e cerca ancora di sopraffare, cerca ancora di imporre le sue idee, le sue condotte. Dovremmo fare il contrario. Apostolo Paolo dice, noi siamo portati alla morte ogni giorno devi uccidere quel vecchio uomo. Sgozzarlo nello sgozzamento di Cristo. Sapete, questo tipo di autodimenticatezza è quello che ha sempre caratterizzato le chiese nei periodi di risveglio. Nei periodi di carnalità estrema, il vecchio uomo si impone, il vecchio uomo sovrasta, il vecchio uomo cerca di portare avanti quello che lui vuole, non se ne frega di quello che dicono gli altri. Ma quando lo Spirito Santo di Dio si sta muovendo in una chiesa e in una zona, il risultato è la autodimenticatezza. Non penso più a me stesso. Non penso più a quello che voglio, quello che non voglio. Non importa più. Importa che Cristo Gesù sia glorificato. Non so se riesco a condividere tutto quello che vorrei, però vi incoraggio con tutto il cuore a meditare sul bisogno che ognuno di noi abbiamo di praticare l'autodimenticatezza sgozzando quel vecchio uomo. Nel periodo del risveglio, nel 1904, c'era un uomo, il signor Perry, e lui disse che quando Dio visitò in modo potente il Galles, andavano alle mine in condizioni impensabili per il lavoratore moderno, impossibile che ci fossero oggi. E quando arrivavano, arrivavano lodando Dio. Si chiamavano le buche perché dovevano scendere nelle buche per portare fuori e le risorse. Andavano cantando e cantando inni e le parole si dicevano l'uno all'altro: vogliamo parlare di Cristo anche lì dentro, anche nel posto più lontano. Nessuno si lamentava. Ai, ai, non si respira bene. Ai, quante ore devo fare? No, il vecchio uomo è stato sgozzato. Non esiste più nella tua, nella mia vita. Vogliamo vedere adesso il sangue. Il sangue, c'è caldo, c'è qualcosa che possa asciugarmi? Versetto 5. Grazie Cinzia. Non so voi, ma a me sta piacendo molto questa predica. Versetto 5. Il sangue. Dice: poi il sacerdote che ha ricevuto l'unzione prenderà del sangue del toro e lo porterà dentro la tenda di convegno. L'uomo cerca attraverso i suoi metodi di raggiungere Dio e il paradiso. Ce la mette tutta. E Dio cosa dice? Prendete del sangue. Prendete del sangue per aggiustare il problema. Ebrei 9:21 dice che Gesù asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge quasi ogni cosa è purificata con sangue. E senza lo spargimento di sangue non c'è perdono. Vedete quanto è incredibile il cristianesimo, quanto è incredibile il messaggio del Vangelo. Il sangue, se volessimo approfondirlo, a chiedere cosa è che fa del sangue qualcosa di particolare nella visione spirituale di Dio. Il sangue, quello che lo distingue è che è simbolico della vita più di nessun altro elemento, giusto? È simbolico della vita. I soldi non sono simbolico della vita. Avere macchine al box non è simbolico della vita, perché? Perché tu puoi avere tutte le macchine in box che vuoi, puoi avere tutti i soldi in banca che vuoi, se ti manca il sangue, non ti serve a niente tutto il resto. Il sangue rappresenta, simboleggia la vita più di nessun'altra cosa. La Bibbia, non lo nascondiamo, è un libro sanguinario, è un libro che parla di sangue. Ed è quello che noi non nascondiamo e crediamo con tutto il cuore. Andiamo a 2 Samuele 23 per vedere una illustrazione. 2 Samuele 23, un'illustrazione del valore del sangue. Molto interessante, se avete mai letto questo brano. Dice così, non leggeremo tutto, però il contesto è che Davide si trova nella caverna di Adullam, il 13, e c'è una schiera di Filistei che era campato nella valle di Refaim. E Davide è nella fortezza, e lui a un certo punto dice, in versetto 15, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme. Si ricorda, no? Magari nella tua esperienza ti ricordi una fontana o un posto dove c'era l'acqua pulitissima, come quella di Rozzano. E lui dice, oh, che qualcuno andasse! E i tre prodi si fanno avanti e fanno un varco e attraversano per attingere del pozzo e lo portano a Davide. Versetto 16. Il quale però non volle bere, ma la sparse davanti al Signore. Okay, immaginiamoci il calice d'acqua e lo sparge. E disse, non sia mai, o Signore, una cosa simile. Dovrei bere il sangue di questi uomini che sono andato al rischio della loro vita, e dice che non la vuole bere. Dice, non sia mai che io faccia una cosa così. Quest'acqua che ho in questo calice è come il sangue di questi tre prodi, e il valore è come il loro stesso sangue, perché loro hanno rischiato la loro vita per prendermi quest'acqua. Simboleggiava, era preziosa, e Davide non voleva renderlo profano, usandolo come si usa l'acqua normale, bevendolo, e lo sparse davanti al Signore, dimostrando il valore che aveva questo liquido. Il liquido rappresentava il rischio che avevano corso dalla mano dei nemici di Davide. Ora, quest'acqua era come il sangue, rappresentava il sangue. Non erano neanche morti, magari sarebbe ancora più forte il simbolismo se fossero morti. Ora colleghiamolo a Gesù. Gesù ha riversato non una sostanza simile al sangue, ma ha versato il suo proprio sangue. Non ha sfiorito il rischio e si è salvato, ma lui è andato di fronte e ha dato la sua vita a cambio della nostra. Il valore del sangue di Gesù. Cosa può essere più prezioso che quello che la Bibbia chiama il sangue di Dio? Andate a Atti 20:28. Atti 20:28. Immaginate il valore del sangue di Dio. Paolo dice: badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito i vescovi. Ok? Passa la Chiesa di Dio che egli ha acquistata con il proprio sangue. Gesù, Dio, il sangue di Dio riversato per la nostra salvezza. E Gesù non ha versato solo una parte, li ha riversati fino agli sgoccioli, si è svuotato di ogni milligrammo di sangue per noi. Qualcuno direbbe: barbaro, disgustoso. La Bibbia dice: se non sei lavato con il sangue di Gesù, tu non sei perdonato. Sei ancora persa nei tuoi delitti e nei tuoi peccati. Così che Dio ha scelto di farlo. La terza cosa che voglio che vediamo è questa frase all'inizio, in versetto 3. Se colui che ha peccato il sacerdote ha ricevuto l'unzione in tal modo, ha reso colpevole il popolo, egli offrirà al Signore per il peccato commesso un toro senza difetto come sacrificio espiatorio. Sacrificio espiatorio. Letteralmente più giusto dire sacrificio per il peccato. E questo sacrificio ha due componenti principali. Abbiamo cominciato parlando di tutte le soluzioni che l'uomo porta al problema del nostro mondo. Ma è solo il cristianesimo che ci offre la risposta, e la risposta al problema dell'umanità è che siamo lontani da Dio e che lui ha dovuto presporre, ha dovuto inventare un modo per riconciliare l'uomo con Dio, e lo ha fatto attraverso un sacrificio. Un sacrificio. Quello dei capri e dei tori era simbolico di quello che doveva essere il sangue di e il sacrificio di Gesù. Sicuramente noi siamo tutti pronti a dire: grande è il mistero della pietà, grande è il mistero del cristianesimo. Perché Dio ha scelto di fare così? Perché non in un altro modo? Ma colui che è schiacciato sotto il peso dei propri peccati è pronto a dire: non mi interessa, grazie a Dio c'è un modo che io posso essere perdonato dei miei peccati. Il cristianesimo non mette in dubbio che è un mistero. E lui, prima di tutto, implicato in questo sacrificio, c'è l'idea della propiziazione. Ora, qualcuno mi dirà: ah, parolona, questa è una parola di teologia, una parola di seminario. Fratelli e sorelle, sono parole bibliche. Noi dobbiamo capire il significato delle parole bibliche, se siamo cristiani biblici. Amen? E la propiziazione è qualcosa che la Bibbia ne parla. Vi racconto questa illustrazione che magari può aiutarci. 26 febbraio 1844 è successo una delle tragedie più disastrose nella storia dell'America. Il Princeton, una delle navi di guerra più potenti, stava portando degli ufficiali importanti giù il fiume Potomac, nella parte est degli Stati Uniti. C'erano sulla nave il presidente degli USA e altri uomini importanti. Per intrattenere gli ospiti, uno dei grandi cannoni venne sparato. Una volta, pum, possiamo sentirlo. Poi venne sparato una seconda volta, pum. Ma questa seconda volta il cannone esplose uccidendo il segretario dello Stato, il segretario navale e anche alcuni altri. Ma appena secondi prima dello sparo del secondo cannone, il senatore Thomas Benton del Missouri era in piedi vicino a quel cannone e un amico li prese e lo spostò e in quello stesso momento il signor Gilmore si spinse avanti prendendo il posto che lui aveva davanti a fianco al cannone. Cosa è successo al signor Gilmore? È stato ucciso attraverso l'esplosione del cannone. Cosa è successo al signor Benton? È stato salvato. Perché? Perché qualcuno le ha tirato fuori dal pericolo. Questo illustra la propiziazione. La propiziazione è questo. Significa che l'ira di Dio si deve scatenare sotto i peccatori. Deve farlo. È giusto ed è così che deve essere. E la propiziazione vuol dire che nel sacrificio di Gesù, Gesù Cristo ha preso il posto della vittima, ha preso il posto della persona che tu e io dovevamo essere lì, affinché l'ira di Dio fosse riversata su di me, ma che un sostituto è salito su quella croce. Io sono sceso. E lui ha reso Dio propizio, favorevole nei miei confronti. Non è la miglior notizia? Se tu non hai il sacrificio propiziatorio di Cristo nel tuo conto, tu subirai l'ira di Dio. Quella è una parte, la seconda è la espiazione. Con questa concluderemo. L'espiazione non è la propiziazione, suona uguale, ma la espiazione è l'idea che attraverso il sacrificio di Cristo la colpa viene tolta dai peccatori. Vi ricordate in Salmo 103 dice, come lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha Egli allontanato da noi le nostre colpe. Questa è l'espiazione. Ha allontanato ogni tuo peccato, ogni tuo fallimento, ogni cosa che tu senti, pensi, hai mai tramato, è stato allontanato dalla vista di Dio per sempre, per conto del sacrificio di Cristo. È stato espiato il tuo peccato. Perché soffri? Perché soffri per i tuoi peccati? Sono stati già ingoiati da Cristo Gesù. Vedi, se noi capissimo veramente il Vangelo, vivremo diversamente. Noi siamo ancora dei bravi legalisti. Stiamo cercando ancora di guadagnarci la salvezza davanti a Dio. E a cosa serve la croce se dobbiamo essere noi a guadagnarlo? Il sacrificio di Cristo è perfetto, compie l'opera che Dio doveva compiere per salvare l'uomo. Bisogna ricordare che Gesù l'ha deposto volontariamente, lo leggiamo in Giovanni 10, io depongo la mia vita per riprenderla poi, nessuno me la toglie, nessuno me la toglie. Gesù ha reso, ha dato la sua vita per te, se sei in Lui. E se credi in Lui. L'uomo cerca Dio a modo suo e Dio dice no, no, non è la psicologia, non è la sociologia, è sull'altare, è nella vittima sgozzata, è nel sangue, è nel sacrificio. È lì la risposta. Ci credi questa mattina? Ci credi che l'unica risposta che esiste per l'uomo moderno è nel sacrificio di espiazione e propiziazione di Gesù? Se no, non abbiamo niente da dare a nessuno. Come ho letto prima, H.G. Wells disse che l'unica soluzione è che una nuova razza rimpiazzasse, no? La razza umana così distorta e così cattiva. E non aveva torto, non aveva torto del tutto, perché attraverso il sacrificio di Cristo viene creata una nuova razza, si chiamano i cristiani credenti nati di nuovo, e in quella croce lo Spirito Santo è stato dato la libertà di entrare su ogni carne e rendere a degli uomini e delle donne delle nuove creazioni. Sei parte di questa nuova razza? Credenti nati di nuovo? Viviamo in base a questa verità e dimostriamo al mondo che c'è un modo diverso di vivere. Signore, grazie per questa parola Tua. Io non mi stanco mai, Signore, di esaminare, di scrutare, Signore, il sacrificio di Gesù, lo sgozzamento dell'agnello di Dio per i miei peccati. Signore, quanto mi pesa la coscienza quando sbaglio contro di Te, ma quanta gioia ho, Signore Gesù, nel guardare quella croce e dire lì c'è stato il mio paraurto, lì c'è stato il mio parafulmine che ha preso su di sé tutta l'ira di Dio. Oh Signore, facci capire sempre di più il significato della croce e dacci l'aiuto per vivere in base a esso, che noi siamo delle nuove creazioni per la nostra unione con Cristo nella sua morte e anche nella sua risurrezione. E ti lodo e ti ringrazio nel nome di Gesù. Amen. Amen. Buona settimana a tutti, che Dio ci benedica. I membri ci vediamo tra qualche minuto.